con l'idea di registrare sta roba che dico e poi metterla a computer così scriverla, me la mandi? Perché no no, perché vabbè, anonimo, poi posso dare l'indirizzo email telefonico. Allora, abbiamo visto come nei primi 6 versetti di questo capitolo 4 Paolo esorta i cristiani a comportarsi conformemente, coerentemente rispetto a questo dono dell'unità guadagnatoci col sangue di Cristo. Adesso dal versetto 7 fino al versetto 16 vediamo come invece Paolo si sofferma sulla diversità, non semplice diversità, che compone questa unità. Questi versetti si suddividono in 3 parti, qui nella slide vedete un pochettino la suddivisione, molto semplice. I versetti 7-10 ci parlano di Cristo glorioso, Gesù risorto, come fonte di ogni dono. Paolo ci dice che ciascuno di noi ha ricevuto dei doni diversi, pure in questa unità, ciascuno di noi ha ricevuto dei carismi diversi, una grazia diversa l'uno dall'altro, e Cristo glorioso è la fonte di questi doni. I versetti 11-12 invece ci dice in che cosa consistono questi doni, quali sono questi doni. I versetti 13-16 ci parla invece del fine, dello scopo che hanno questi doni, poi sono, lo scopo è la crescita della Chiesa. Sono ragazzi, io... Allora, possiamo cominciare a leggere a partire dal versetto 7. Vorrei richiamare l'ultimo rigo del versetto 6 perché ci fa vedere ancora più chiaramente il passaggio consistente che avviene tra una e l'altra parte. Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti, a ciascuno di noi, tuttavia, vedete, dal tutti enfatizzato, a ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Me l'ho già detto ieri, troverete tanti sinonimi: concessa, distribuita, assegnata. Paolo usa sempre il verbo dare, la parola dono. A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Che cosa vuol dire? A ciascuno di noi sono stati dati dei doni differenti. Questo significa la grazia. La grazia è la charis, che è imparentata col carisma, con il carisma, il dono, capite? Ciascuno di noi ha i suoi carismi. A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. C'è anche una misura in questi doni, una misura differente tra gli uni e gli altri. Per questo sta scritto, e adesso cita il Salmo 68 al versetto 19: ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha dato doni agli uomini. Non mi nascondo che quando sentivo queste parole in chiesa, proclamate durante la liturgia, non ci capivo assolutamente niente. Ho dovuto un pochettino familiarizzare con le esegesi per cogliere il senso, che è bellissimo. Paolo sta citando il Salmo. Attenzione però, se noi andiamo a leggere il Salmo, che tra l'altro era nelle lodi di questa mattina, per chi le ha recitate, e vi accorgerete che il Salmo dice un po' diverso rispetto a come parla Paolo. Il Salmo dice esattamente come sta qui nella diapositiva: sei salito in alto. Innanzitutto parla la seconda persona singolare, parla un tu. Sei salito in alto e hai fatto prigionieri, va bene, insomma, più o meno, tra gli uomini hai preso doni, hai ricevuto tributi. Questo si trova sia nel testo ebraico, nel testo masoretico, che nella traduzione greca, nella 70. Quindi il testo vuol dire inequivocabilmente questo. Paolo cambia perché utilizza una tradizione targumica dei suoi tempi. Che cos'era il targum? Erano queste traduzioni aramaiche dell'Antico Testamento. Perché? Perché l'ebraico ormai non si parlava più nel primo secolo d.C., non era più la lingua corrente, la gente parlava aramaico, il nostro Signore parlava aramaico, no? E l'ebraico era soltanto la lingua liturgica della sinagoga, degli inni di lode del Signore. Allora, per rendere la Bibbia più vicino al popolo, si erano tradotte appunto le pagine della scrittura in aramaico, erano nati Targumim, Queste traduzioni, i targum, queste traduzioni però a volte modificavano un pochettino il senso del testo originale, e questo è uno di quei casi. La traduzione aramaica, il targum, dice esattamente come dice Paolo, cioè sei salito in alto e agli uomini hai dato doni, non hai preso, non hai ricevuto dagli uomini i doni, ma li hai dati tu agli uomini. Perché? Perché nell'interpretazione aramaica del Salmo 68 il senso era questo, era applicato questo passaggio a Mosè. Mosè che è salito in alto, cioè è arrivato in cielo, lì ha imparato la legge dalla viva voce di Dio, l'ha ricevuta da lui, e quindi ritornando in mezzo agli uomini l'ha donata agli uomini. Era questo il senso del Salmo secondo la lettura aramaica, che Paolo prende, riceve e cristianizza, la battezza, questa lettura la trasforma, diciamo, la applica a Gesù, e in particolare all'episodio della ascensione al cielo di Gesù, ovviamente, quindi il Cristo glorioso ormai risorto, ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri. Chi sono i prigionieri? Beh, sono gli uomini redenti che lui si è guadagnato a prezzo del suo sangue, prigionieri in questo senso, conquistati dal suo sacrificio. Ha distribuito, ha dato doni agli uomini. E i doni, cioè la differente grazia, a ciascuno ha dato dei doni diversi, ma adesso ce ne parlerà. E poi Paolo si chiede: ma che cosa significa la parola ascese? Se non che prima era disceso qua giù sulla terra. E il Cristo glorioso, trionfante, e anche innanzitutto il Cristo che ha vissuto la sua kenosi sulla terra, obbediente fino alla morte, la morte di croce, è lì che ha guadagnato i doni, è lì che ha fatto benevolmente prigionieri di uomini, e quindi poi ascendendo al cielo ha potuto elargire questi doni guadagnati nella sua crocifissione. E questo che Paolo vuole dire, è bellissimo, capite? Colui che ascese, che discese, è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose, perché il trionfo sulla morte e la salvezza di Cristo vale per tutto l'universo. È lui che ha dato, non ha stabilito, ha dato, ancora una volta, vedete, è un dono anche questo, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri. Allora, Paolo sta parlando dei ministeri, capite, no? Ci sono dei ministeri diversi nella Chiesa, questi sono i doni che Gesù ha guadagnato e ha distribuito poi agli uomini. Attenzione però, non dobbiamo correre il rischio di applicare questo passaggio soltanto ai ministri deputati dalla Chiesa, no. Paolo sta parlando di tutti i cristiani, perché prima ha detto a noi, nel versetto 7, a ciascuno di noi, ha detto Paolo. Quindi questo vale per tutti, ha abilitato tutti i cristiani a servire al corpo di Cristo, a rendere il proprio ministero per l'edificazione del popolo, del corpo di Cristo. E tra tutti questi cristiani alcuni sono stati chiamati come apostoli, e sappiamo bene cosa significa apostolo. Gli apostoli erano le fondamenta della Chiesa, no? Erano quelli che avevano conosciuto Cristo ed erano testimoni del risorto. Altri sono stati chiamati come profeti, li abbiamo già incontrati nel versetto 2, nel capitolo 2, versetto 20, apostoli e profeti come fondamenta della Chiesa. Altri invece sono stati chiamati come evangelisti. Che cosa sono gli evangelisti? Sono gli annunciatori del Vangelo, però al di fuori della comunità. Erano come i missionari, coloro che dovevano annunciare il Vangelo al di fuori del recinto della Chiesa, per invitare anche coloro che ancora non facevano parte del grande ovile, invitare queste pecore a tornare al loro gregge, a far parte del gregge della Chiesa. Questi erano gli evangelisti della comunità dei primordi, non gli autori dei Vangeli, ma coloro che annunciavano il Vangelo al di fuori della Chiesa. E altri come pastori e maestri. Allora, noi notiamo anche qui un indizio, in questa espressione, del carattere tardivo di questa lettera. Perché? Questo elenco di ministeri noi lo troviamo anche nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, in cui i maestri, e anche nelle lettere romane, in cui i maestri erano una categoria a sé stante. Qui invece, nella lettera ai Filippesi, pastori e maestri sono un'unica categoria, perché c'è un unico articolo che regge tutte e due le parole, per un motivo grammaticale molto semplice. Allora, ormai queste due funzioni di governare il popolo e di insegnare, di istruirlo, maestro significa questo, facevano parte di un'unica funzione all'interno della Chiesa. Quindi, vedete, è maturata la concezione dei ministeri, quelle che prima erano due categorie adesso si sono unificate in un unico ruolo, appunto quello dei pastori. Vorrei anche farvi notare un'altra cosa, come tutte queste funzioni, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e maestri, hanno più o meno tutti a che fare con la parola di Dio, con l'annuncio del Vangelo, all'interno o all'esterno della Chiesa, come proclamazione della fede o come istruzione dei fedeli, che sono due cose diverse, tra poco lo vedremo. Una cosa è annunciare il chiesma, Cristo è morto e risorto per te, e un'altra cosa è istruire, fare la catechesi, accompagnare i fedeli giorno per giorno, domenica dopo domenica, farli crescere nello spirito, capite? Sono due dimensioni diverse di un unico grande ministero. Bene, tutti questi ministeri hanno a che fare con l'annuncio della parola di Dio. E anche qui, in questo elenco, come nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, gli apostoli compaiono al primo posto, perché hanno appunto la preeminenza su tutti gli altri ministeri. Vogliamo notare anche un'ultima cosa, questa è anche un pochettino, come dire, intrigante. Nell'elenco di prima Corinzi 12, versetti 8-11, nell'elenco dei ministeri che prima Corinzi 12, 8-11 cita, chi è che dona i carismi? È lo Spirito Santo, lo spirito di profezia, no? Per esempio, è lo Spirito Santo che dona i carismi. Qui invece è Cristo risorto che, ascendendo al cielo, ha dato doni agli uomini. Allora, vedete, Efesini, anche questo è un dettaglio che ci dice il carattere tardivo del testo, tende a rendere ufficiale, a istituzionalizzare ciò che invece in prima Corinzi compare in tutta la sua spontaneità entusiastica e anche un po' disordinata. Perché? Perché vediamo che tutti, Paolo ne parla nel capitolo 12, 13, 14, proprio in qualche modo anche lamentando il disordine che c'è all'interno della comunità. C'è uno che parla in lingue, l'altro che fa le profezie, poi uno che non capisce niente di quello che ha detto l'altro. Allora Paolo, che cerca di mettere ordine all'interno di questa confusione di carismi e di doni che c'è all'interno della comunità. Allora, mentre Efesini è partito dalla realtà, noi siamo uno, ok? Però siamo anche ricchi di tanti doni, dall'uno al molteplici. Prima Corinzi si esprime con tutta la sua spontaneità carismatica, e persino con il suo disordine, dicevamo, e cerca invece di passare dal molteplice, dal disordinato, all'unità. Tanto è vero che nel capitolo 13, il capitolo successivo a quello dei ministeri, parlerà di che cosa? Della carità, con l'inno alla carità. Ci possono essere tanti carismi, io vi mostrerò la via più alta, più grande, più importante di tutte. Se parlassi anche tutte le lingue degli uomini, se avessi anche tutti i doni di profezia, ma non ho la carità, non valgo nulla, non conta niente, la carità è paziente, eccetera, eccetera. Proprio perché è la carità che unisce tutta questa diversità ricca, molteplice, ma anche a volte un po' bizzarra e anarchica, almeno quando non viene governata in maniera appropriata. Dunque, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per, ecco, la traduzione migliore non è questa, per disporre i santi all'opera del servizio, al fine di edificare il corpo di Cristo. Vedete che si sta riferendo davvero a doni che vanno a toccare tutta la comunità cristiana, cioè tutti questi doni sono funzionali a rendere i cristiani capaci di mettersi all'opera, di servire all'interno della comunità, perché ciascuno di loro, ciascuno di noi, con il proprio servizio prestato alla comunità, ciascuno con il suo ministero, possa edificare il corpo di Cristo. O come dirà poi più tardi, pochi versetti dopo, nel versetto 16, poco più avanti, in modo da edificare se stesso, cioè il corpo di Cristo, in modo da edificare se stesso come nella carità. È sempre quella che rende uno ciò che è molteplice, che rende solido ciò che rischia di essere disordinato e confuso, capite? È sempre la carità, e nella carità che edifichi l'unità. Finché, ecco, adesso andrò un pochettino più rapido, perché? Perché dal versetto 13, praticamente fino a 16, Paolo vuole sottolineare la dinamica della crescita. Ora, vedete, tutti questi doni il Signore ce l'ha distribuiti, perché noi possiamo crescere ogni giorno in questa edificazione del corpo di Cristo e della comunità ecclesiale che siamo noi. Vedete, c'è una maturazione a cui il Signore ci chiama. Dio non vuole che noi siamo come dei bambini immaturi, dei fanciulli che magari litigano tra di loro, oppure si ingannano tra di loro, dicono le menzogne tra di loro, e in questo modo sfaldano l'unità del corpo di Cristo. Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Fede e conoscenza sono, la conoscenza è un approfondimento della fede, lo vedevamo ieri quando cercavamo di capire il significato del conoscere Cristo. Cosa significa? Avere esperienza intima e personale, fare esperienza di Cristo, quindi è una fede approfondita. Quindi affinché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a che stato? Allo stato di uomo perfetto. Tu non devi essere come Cristo, non devi assimilare Cristo in maniera immatura, ma allo stato di uomo perfetto. E Cristo fu reso perfetto, attenzione, dalle sofferenze che patì, ci dice la lettera agli Efesini, nella misura che conviene a che cosa? Alla piena maturità di Cristo. È un obiettivo di maturità, di perfezione che Dio vuole che noi raggiungiamo come singoli e come comunità. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Abbiamo una sola fede, vi ricordate cosa diceva pochi versetti fa? Da qualsiasi dottrina, qualsiasi insegnamento diverso, da qualsiasi eresia o da qualsiasi idea sballata che magari un conoscente ci mette nella testa, e non veniamo sballottati, come siamo deboli a volte, noi cristiani, che ci lasciamo attrarre dall'ultimo Augias che parla in televisione, no? Come siamo fragili. Da qualsiasi vento di dottrina, secondo che cosa fanno gli uomini? Secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Vedete come enfatizza i termini? Dagli uomini viene questo, viene inganno, viene astuzia, viene errore. Sono termini che vogliono sottolineare la dimensione del, da un lato, del gioco furbesco e della frode che produce il gioco furbesco che gli uomini sanno applicare agli uomini. Al contrario, vivendo come? Non nell'inganno, nell'astuzia e nell'errore, ma secondo la verità, nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, e verso di Lui che dobbiamo tendere. Attenzione, come? Con la verità nella carità. Guardate, carissimi, le due gambe del cristiano devono essere queste. Il cristiano deve essere fedele alla verità, fedele fino all'ultimo, fino all'osso. Non deve fare compromessi quando si tratta di verità. Ma questa verità non deve diventare una dittatura della verità. Questa verità va mediata assolutamente, imprescindibilmente attraverso la carità. Purtroppo, per me, attraverso la verità abbiamo fatto anche delle vittime. La verità va mediata sempre dalla carità. Una verità senza la carità è capace di essere oppressiva. E la carità senza la verità è capace di diventare falsa. Attenzione, l'una si nutre dell'altra, l'una non può stare senza l'altra. Questo è cristianesimo, ok? Tutto il resto sono surrogati, non ci facciamo ingannare. La verità nella carità. Attenzione, a quale verità si riferisce? Dal contesto, lo vedremo più avanti, è chiaro, Paolo si riferisce alla verità dei rapporti interpersonali. Non ci dobbiamo mentire tra di noi. Gli uomini ci ingannano, gli uomini sono astuti e ci traggono nell'errore, ha appena detto. Ma tra di noi i rapporti devono essere franchi, veri. Lo dirà tra poco, vedrete come insisterà su questa cosa. Cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, vedete, allo stato di uomo perfetto, come conviene la piena maturità di Cristo, crescere verso di Lui. È Lui la nostra identità, si diceva nel capitolo 2, è Lui la nostra maturità, dal quale, Cristo, dal quale tutto il corpo, che è la Chiesa, ben compaginato e connesso, armonico, reso ancora più ricco dalla diversità dei doni, mediante la collaborazione di ogni singola giuntura che partecipa a questo corpo, secondo l'energia propria di ogni membro, vedete che concerto, che orchestra, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Paolo. Non siamo stanchi?
No.
Andiamo. Col versetto 17 comincia un'altra sezione, e per questo ho voluto fare una cesura, perché entriamo in un'altra cosa. Quest'altra cosa è un po' lunghetta, allora qua dovremmo galoppare un pochettino, anche perché il tempo non ce l'abbiamo. Capitolo 4, versetto 17, fino a capitolo 5, versetto 20 21. O 21, poi vedremo perché io sto vacillando tra il 20 e il 21. Diciamo 20, ma non questo
manca.
Esatto. Allora, no. Dunque, in questa sezione 4, 17, 5, 20 o 21, si ripete per la terza volta il giochino che abbiamo visto nei capitoli 1 e 2, e cioè c'è un parallelismo strutturale tra due pannelli. Cioè Paolo dice la stessa cosa due volte, ancora una volta, l'abbiamo visto nel capitolo 1, vi ricordate? 1, 3, 14, 15, 23, 2, 1, 10 e 11, 22, e adesso 4, 17, 5, 2 e poi 5, 3, 5, 21. Che cosa ci vuole dire? Ecco, lo schema è sempre questo, le tappe sono sempre queste tre che tornano, sia nel primo pannello che nel secondo pannello. C'è una immoralità da evitare, una condotta immorale, infedele a Dio da evitare. C'è un'attuazione della svolta positiva della fede da rendere presente. E infine un'esortazione che Paolo fa, molteplice e ricca a seconda del caso specifico che sta trattando. Quindi il male da evitare, diciamo, l'immoralità da evitare, il bene da attuare. Ok? Il male da evitare, il bene da attuare, e quindi l'esortazione finale per invitare i cristiani proprio a evitare il male e fare il bene. Chiaro lo schema? È semplice, il pensiero di Paolo in fondo è logico, no? Ecco, questo schema triplice, tripartito, diciamo così, in queste tre parti, ritorna due volte. Queste due volte, questi due pannelli, però, hanno ciascuno il proprio tema. Il tema del primo pannello, cioè di 4, 17, 5, 2, è proprio questo. L'immoralità da evitare e il bene da attuare viene resa attraverso l'immagine dell'uomo vecchio da lasciarsi alle spalle e dell'uomo nuovo da vestire adesso. Capite? È l'uomo vecchio che dobbiamo abbandonare e l'uomo nuovo che adesso siamo chiamati a incarnare. In 5.23 dirà la stessa cosa utilizzando un'altra immagine. Le tenebre da lasciarci alle spalle, da abbandonare, e la luce invece da adesso da abbracciare, ok? E vedrete come il tema è esattamente questo. Quindi, cominciamo con 4, 17 fino a 5, 2. Innanzitutto, 4, 17, 19 ci parla della radice delle immoralità che a volte sono diffuse anche tra i cristiani e che Paolo ci invita a evitare. Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, Paolo usa il verbo martiromai, cioè vi scongiuro, vi supplico, un termine accuratissimo, come se stesse in ginocchio davanti ai cristiani, vi scongiuro, non camminate più come i pagani nella vanità della loro mente. Attenzione, la radice dei mali è la vanità della mente, l'oggetto vano della mente, la mente che pensa cose vane. Guardate quante volte torna questo concetto adesso in questi passaggi. La mente che si nutre di spazzatura, nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza, agnoia, quindi anche questo è un termine, ignoranza, che ha a che fare col pensiero, con la mente, dell'ignoranza che in loro è per la durezza del loro cuore. Così, diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza. Conseguenza, la vanità della mente, i pensieri vani, hanno fatto sì che tu sia diventato insensibile, cioè che non riesci più a distinguere ciò che è bene e ciò che è male. Hai distrutto le barriere del peccato, di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non hai più il senso del peccato. E quindi questa insensibilità ti ha abbandonato alla condotta pratica della dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. E vedete come l'impurità torna al vertice del catalogo di vizi che Paolo spesso fa, non solo qui, ma anche nella lettera ai Galati, al capitolo 5, versetti 19-20, al capitolo 6 della prima lettera ai Corinzi, o in Colossesi 3, e addirittura nel Vangelo di Marco, al capitolo 7. Allora guardate, c'è una linea molto chiara, molto chiara. Il male comincia da qui, dalla testa, dai pensieri vani che ti accecano, che ti rendono estraneo alla vita di Dio, che addirittura ti rendono persino insensibile. Attenzione, quando Paolo dice estraneo alla vita di Dio, vuol dire esattamente ciò che poi dirà, o meglio, che ha già detto, nella lettera ai Romani, al capitolo 1. Questo passaggio è un pochettino lungo, però abbiate pazienza, lo dobbiamo leggere, perché è proprio chiarificatore di quello che abbiamo appena detto. Romani 1, 18, 32. Guardate come Paolo spiega esattamente ciò che abbiamo detto, in maniera un pochettino più discorsiva. Quando Efesini ti dice che i pensieri vani della tua mente ti hanno reso estraneo alla vita di Dio, ti vuole dire che i pensieri vani ti hanno portato a non riconoscere più Dio come Dio, quindi ti hanno reso idolatra, idolatra. Questo ti ha reso insensibile, incapace di distinguere il bene col male, e quindi dissoluto, impuro, schiavo della fornicazione. Adesso, in questa lettera, Romani, Paolo sta parlando dei pagani, ok? In realtà, l'ira di Dio è per i peccatori, ricordiamocelo, l'abbiamo già visto nel capitolo 2. Si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Attenzione, questi termini ci serviranno più avanti per Efesini. Che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Cioè anche i pagani possono riconoscere Dio attraverso il creato. Altro che ateismo, altro che gli autobus di Genova. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto, con la mente, nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Anche i pagani potevano arrivare a questo, dice Paolo. Essi dunque sono inescusabili. Perché, pur conoscendo Dio, attraverso il creato, non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato, vani, pensieri vani, inutili, nei loro ragionamenti, si è ottenebrata la loro mente ottusa, e mentre si dichiaravano sapienti sono diventati stolti, questa parola stolti ci servirà più avanti, e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine, la figura dell'uomo corruttibile, hanno reso Dio ciò che è umano, capite? Sono diventati idolatri, oppure addirittura di uccelli, di quadrupedi, di rettili, hanno adorato animali. Perciò, conseguenza, Dio li ha abbandonati all'impurità. Ecco qua, vedete, è esattamente lo stesso percorso. Secondo, sì, un pochino, un attimo. Secondo i desideri del loro cuore, sì, da disonorare tra loro i propri corpi. Così hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna. E hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli, amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. E qui passa a fare una requisitoria spietata dell'omosessualità, per il fine. La vogliamo leggere un attimo?
Certamente.
Guardate che atroce. Omosessualità maschile e omosessualità femminile, precisa Paolo, non lascia spazio equivoci, e raccontiamo queste cose a chi dice ma Gesù Cristo non ha mai parlato. Ora vediamo se ne ha mai parlato. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così se stessi la punizione che si addiceva al loro travagliamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di... Vabbè, insomma, poi ve lo leggete. E attenzione, però, la cosa importante. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, e così venivano puniti nel giudaismo, attenzione, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. Attenzione, attualissimo.
Le coniglietti di Playboy a Sanremo.
Siamo stati.
Oh, notizia presto di oggi. Ieri, vabbè.
Allora, abbiamo visto come la vanità della mente è capace di rendersi idolatra. Questo fa sì che tu diventi insensibile, perda anche consapevolezza del peccato e quindi ti abbandoni alla dissolutezza e a ogni sorta di impurità. Ma voi, ecco la svolta positiva che dobbiamo attuare, non così avete imparato non a conoscere Cristo, ma Cristo. Cristo è il contenuto della nostra fede, Cristo è il maestro, ma è anche la lezione da imparare. Non così avete imparato Cristo, è questo che sta dicendo Paolo. Quando nella prima lettera ai Corinzi aveva detto, io sono venuto in mezzo a voi non sapendo nient'altro se non Gesù Cristo e questo crocifisso, non le idee, le filosofie, no, Gesù Cristo è la persona e il contenuto personale del nostro annuncio, è il maestro e della lezione che, il maestro, che dobbiamo annunciare. Non così avete imparato, avete imparato Cristo, se proprio lì a Lui avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti. Vedete, c'è un ascolto, l'annuncio della proclamazione della fede, del chierisma, e c'è l'istruzione, c'è l'accompagnamento quotidiano nella fede, capite? Sono due tappe diverse. Prima l'ascolto, il momento in cui io accedo alla fede, mi apro alla fede, poi c'è l'istruzione, c'è il cammino quotidiano in cui mi lascio accompagnare nella fede, perché abbiamo bisogno anche di quello. E in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, non la menzogna degli uomini, per la quale qui la CEI mette degli imperativi, ma in realtà non sono imperativi, sono dei participi. Quindi Paolo sta descrivendo, non sta raccomandando, non sta. Quindi per la quale deponete praticamente l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, rinnovandovi nello spirito della vostra mente. Il verbo rinnovare qui proprio esprime in greco il senso di diventando giovani, ringiovanendo, rinfrescandovi nello spirito della vostra mente. È quello che diceva nelle lettere ai Romani, nel capitolo 12, vi ricordate? Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere che cosa è la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Rinnovandovi nello spirito della vostra mente e rivestendo l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità, dice Paolo, nella santità della verità, qua dice nella santità vera. Giustizia e verità ritornano sempre in queste espressioni della parenesi paolina, giustizia e verità. Quindi Paolo ci ha appena descritto come avviene questa svolta, rinnovandoci nello spirito di che cosa? Di quella mente che prima era ottusa dai pensieri di vanità che ci hanno fatto diventare idolatri e impuri. Ci dobbiamo rinnovare, ringiovanire, cari fratelli e care sorelle, questo che Paolo ci chiede per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella verità. Perciò, ecco l'esortazione conclusiva di questa sottosezione, perciò bando alla menzogna, via, è la verità che dobbiamo esercitare anche tra di noi, bando alla menzogna, dite ciascuno la verità al proprio prossimo. Vi ricordate quando dicevo prima la verità si riferisce alla verità interpersonale e il contesto immediato ce lo spiega, no? Dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Se io inganno te, in realtà sto ingannando me, perché siamo tutti membra di Cristo e quindi membra gli uni degli altri. Tutti siamo Cristo, siamo parte, giuntura dell'unico corpo di Cristo, quindi ci auto inganniamo se ci diciamo la menzogna. E poi, seconda tappa della sua esortazione, nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Qui lo chiama per nome, e capitolo 2 lo chiamava il principe delle potenze delle tenebre, vi ricordate? Qui lo chiama diabolon con il suo nome. Perché non date occasione al diavolo? Se io sono nell'ira, non faccio altro che portare divisione all'interno dell'unità della Chiesa. Se io mi arrabbio con i fratelli, provo divisione. E il diavolo chi è? È colui che separa, il separatore, il diabolon, capite? Questo significa in greco, colui che separa, che disunisce, che smembra, che disgrega l'unità ecclesiale. Per questo non dobbiamo dare occasione al diavolo con l'ira. E poi pure si avvessano a rubare, tra i primi cristiani c'erano anche i ladri, c'erano anche i ladri che accedevano alla fede in Gesù Cristo. Allora dice
buon ladrone,
il buon ladrone, d'altro giustamente dice non c'è il buon ladrone, non è niente per lui. Però dite, ci dà un'idea di comunità cristiana dei primi ordini molto variegata, no? C'erano anche gli ex delinquenti che accedevano alla fede, a cui Paolo dice, ma vedete che è ancora oggi, ti ha detto a rubare, non rubi più, lasciate l'uomo vecchio, ecco questo che sta dicendo, non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani per farne parte a chi si trova in necessità. Quindi abbandoni il furto, si metta a faticare con il proprio sudore, con le proprie mani. Paolo ha un entusiasmo particolare per il lavoro delle sue mani, lui vuole lavorare addirittura, pur annunciando il Vangelo in tutto il mondo, vuole continuare a fare il costruttore di tende, perché vuole mantenersi soltanto con le sue forze per non gravare sulla comunità e non dare occasione di critica ai suoi nemici, no?
Accusavano di essere largo con i padani.
Esattamente. Però attenzione, guardate, qui c'è un'altra perla, non ce la facciamo sfuggire. Lavorando onestamente con le proprie mani per farne parte a chi si trova in necessità. Questo è, attenzione, un monito per tutti i cristiani. Questo è un dovere per tutti, carissimi fratelli, lavorare con le nostre mani ha anche questo scopo di mettere a parte i bisognosi. Vedete, io direi quasi, sintetizzando in maniera forse anche un po' semplicistica, ma direi quasi che l'obbligo della povertà, in questo senso, cioè del vivere del necessario, è per tutti. I cristiani sono chiamati a dare comunque a chi ha bisogno. Forse dare, diciamo così, il superfluo, no? Quello che non è essenziale per me, non è necessario per me, darlo a chi ha bisogno del necessario. Poi ci sarà anche chi è chiamato a dare tutto. Lascia tutto, vieni e seguimi, dice Gesù al giovane ricco, no? Se hai fatto tutto questo, quindi ci sono anche quelli che vivono una povertà radicale. Ma l'obbligo di dare al bisognoso è di tutti i battezzati, attenzione, fa parte proprio degli impegni del battesimo. E poi nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca. Almeno tre volte vedremo come torna anche nei versetti successivi questa esortazione alla igiene della lingua, alla igiene orale in questo senso. Nessuna parola cattiva, di critica, di pettegolezzo, di volgarità, dopo le specificherà tutte queste cose, quindi non ve le anticipo. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possono servire alla necessaria edificazione, essere uno, essere uniti, giovando a quelli che ascoltano, portando beneficio. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo. Questo ci fa vedere uno spirito che si rattrista, capite? La personalità della terza persona della Trinità. quindi capace di rapporti anche personali. Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione, segnati con il battesimo, per il giorno della completa redenzione, diceva il primo capitolo, no? Il giorno della beatitudine eterna. E poi adesso dice i mali da evitare. Attenzione, declina tutte quelle che sono le trasgressioni della carità. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore. Il clamore è alzare la voce con il prossimo, attenzione, alzare la voce, questo è il clamore. A clamore, maldicenza, dire male degli altri, con ogni sorta di malignità, mamma mia, come è piena questa società di maldicenza, di calunnia, di critica, di... ma invece, questo è da evitare, il bene da fare invece... Siate invece benevoli, e anche qui invece declina proprio la carità, l'espressione della carità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, reciproco, vicendevole. Misericordiosi, attenzione, come quella misericordia che Dio ci ha donato in Cristo, perdonandovi a vicenda. Questo vuol dire essere misericordiosi. Come Dio, attenzione, questo è fondamentale, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, più o meno. Quindi perdonatevi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Quello deve essere il vostro modello da imitare, Dio che vi ha perdonato in Gesù Cristo attraverso il sangue della sua croce. Quindi fatevi imitatori di Dio, appunto, perdonandovi a vicenda come Lui ci ha perdonato in Cristo, quali figli carissimi, e camminate nella carità. È questo che, di cui sto parlando, di carità, questa benevolenza, questo perdono, questa misericordia vicendevole, si chiama carità, nel modo che anche Cristo ci ha amato. E ha, come ci ha amato, in che modo ce l'ha dimostrato? E ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore a Dio gradito. Ce l'ha dimostrato, accidenti, come no? Questa fede, questa vita la vivo nella fede del Figlio di Dio, Galati 2:20, il quale mi ha amato e ha consegnato se stesso per me, dirà Paolo in questo momento. Ecco, Dio, Gesù ce l'ha dimostrato questo amore, ce l'ha fatto vedere, dando se stesso in sacrificio a Dio per la nostra salvezza. Ora, questo schema triplice, immoralità da evitare, svolta positiva da attuare ed esortazione finale, ritorna anche in questo secondo pannello dell'unico mosaico, che ripete esattamente lo stesso schema. Capitolo 5, versetti 3-21. E con questo noi concludiamo. Anche qui galopperemo, ma se il Signore ci dà forza arriveremo alla fine. Anche qui, schema triplice, vedete le tre parti. Però se prima parlavamo dell'uomo vecchio da abbandonare e dell'uomo nuovo di cui ci dobbiamo rivestire, adesso Paolo utilizza una nuova immagine, l'abbiamo anticipato. Le tenebre da cui ci dobbiamo allontanare e la luce di cui adesso dobbiamo vestirci, quali figli della luce. E allora, nei versetti 3-6 parlerà delle opere cattive dell'immoralità da evitare. Nei versetti 7-14 invece della svolta positiva da attuare, e nei versetti finali 15-21 dell'esortazione conclusiva con la quale Paolo ci invita ad attuare questa svolta, evitando il male e scegliendo il bene. Comincia dal peccato di impurità, guardate, sempre da lì, è sempre al primo posto dei suoi cataloghi di vizi. Quanto alla fornicazione e ha una specie di impurità a cupidigia, neppure se ne parli tra di voi. Vi ricordate prima cosa diceva? Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Dobbiamo avere anche igiene nel nostro modo di parlare tra di noi all'interno della comunità. Guardate, certe volte, insomma, pure tra cristiani, pure tra tanti discorsi che neppure se ne parli tra voi, come si dice a santi, ad appartenenti al santo. Lo stesso si dica per le volgarità, insultaggini, trivialità. Vedete, il popolo le chiama per nome, non si fa frutto, non c'è da sfuggire, di questo sto parlando io, non intendete, non è possibile per te. Cose tutte sconvenienti. si rendono invece azioni di grazie. È questo che Paolo vuole, e lo dirà anche alla fine di questo capitolo, versetto 20: ringraziate Dio, diffondetevi in rendimenti di grazie al Signore. Queste devono essere le vostre parole, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, perché pure gli avari, roba tutti, che è roba da idolatri, ce l'ha spiegato nella lettera ai Romani, ce l'ha detto pure prima quando diceva che i pervertiti, coloro che cadono in perdizione, sono estranei alla vita di Dio, perché queste sono forme di idolatria. Tu adori cose che non sono Dio, o il tuo corpo, o il tuo denaro, i tuoi averi, impuri, fornicatori, avari, roba da idolatri. Nessuno di questi avrà parte al regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con vani ragionamenti. Di nuovo, la mente, la pulizia della mente. Per queste cose infatti piomba l'ira di Dio, ancora una volta, su queste cose l'ira di Dio piomba. Sopra, qua la traduzione italiana è assolutamente infelice, coloro che gli resistono, ma è il mandolo a vista. I figli della disubbidienza, dice Paolo, sopra i figli della disubbidienza, è così che li chiama. Attenzione, nel capitolo 2 li aveva chiamato così, chi, vi ricordate, chi aveva chiamato così? Quelli che compivano le opere del principe delle potenze dell'aria, quello spirito che opera nei figli della disubbidienza, secondo la logica del mondo, i seguaci del maligno, verissimo. Comunque quelli che ne mettono in pratica i controinsegnamenti, l'anticristo con il suo antinsegnamento. Nessuno di costoro, dice, avrà parte al regno di Dio e di Cristo. Col versetto 7 invece comincia la svolta positiva. Non abbiate quindi niente in comune con loro, se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Attenzione, bellissimo, non dice ancora siete figli della luce, lo dirà tra poco. Voi siete luce, voi siete la luce del mondo, dice Gesù nel Vangelo di Matteo, il sale della terra. Ma se la luce non risplende, se il sale non dà sapore, come rendo salato il cibo? È la stessa immagine. Siete luce nel Signore, comportatevi perciò come figli della luce. Su questa espressione si potrebbe perdere due giornate di spiegazione, di cui non possiamo rimanere. E il frutto della luce, come il frutto dello spirito, ci diceva nella lettera ai Galati, il frutto è la stessa cosa, guardate, pure i termini sono praticamente corrispondenti. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Vedete come ritorna sempre giustizia e verità? Perché gli impuri e gli idolatri di cui parlava Romani erano coloro che hanno rinnegato la verità con l'ingiustizia. Vedete? Cercate ciò che è gradito a Dio. Così ci ha detto anche nel capitolo 12 di Romani, ciò che è gradito a Lui perfetto, a Lui, ciò che è volontà di Dio, a Lui gradito e perfetto. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente. Attenzione. Qui dietro c'è un'immagine molto interessante, devo bere l'acqua per spiegarla. No, perché poi non impedisce. Grazie comunque. Noi siamo luce, ha detto Paolo, e dobbiamo non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Attenzione, che cosa sono le tenebre? Sono il luogo in cui ci si nasconde, in cui si opera nel segreto e si trama, ok? Invece Cristo è luce, Cristo è vita, Cristo è chiarezza, Cristo ti fa vedere la verità. La menzogna si nasconde, tende ad agire di nascosto, in segreto. Per questo dice, condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto, nel nascondimento delle tenebre, è vergognoso persino parlare. Vi ricordate come sta enfatizzando il linguaggio, l'igiene orale che dobbiamo avere? Tutte queste cose che vengono apertamente condannate ciò che viene fatto in segreto nel nascondimento viene invece apertamente condannato dalla luce, viene messo in luce ciò che è misterioso, ma in senso cattivo del termine, condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Paolo si sta riferendo a Cristo, che è la luce che risplende, e ai cristiani che sono luce in Cristo. E quindi il loro vissuto, la loro testimonianza, la loro stessa presenza è luce che fa rifuggire le tenebre. È questo che sta dicendo. Per questo sta scritto, e qui cita un testo che non è mai stato trovato da nessuna parte, non sappiamo cosa sta citando, è un testo cristiano perché c'è il nome di Gesù, di Cristo in mezzo, quindi non è un testo dell'Antico Testamento, però è probabilmente un apocrifo, non sappiamo, non è stato ritrovato. Svegliati, o tu che dormi da che cosa? Con il peccato, con la condizione di traviamento dalla legge di Dio. Destati dai morti! Vi ricordate, nel capitolo 2 diceva questo, voi eravate morti a causa dei vostri peccati, anzi del vostro peccato, di ogni singolo peccato che commettevate nella vostra vita. E Cristo ti illuminerà, farà sì che quella luce della vita, della salvezza, raggiunga ogni angolo buio della tua vita, venga a illuminare la morte e a riportarti quindi alla vita e alla risurrezione. E quindi conclude, dopo questa svolta finale, questa svolta positiva, con le esortazioni finali. 15:21. È bellissimo, guardate, questa esortazione è di una ricchezza meravigliosa, perché dice, qua il testo italiano dice, vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta. Il testo greco usa il verbo blepo, guarda. Allora l'esortazione di Paolo è essere guardinghi, siate guardinghi, questo dice Paolo. Innanzitutto rispetto al male che c'è nel mondo, e poi rispetto alla volontà di Dio che bisogna applicare, al bene che bisogna fare. Quindi siate guardinghi, abbiate un atteggiamento di vigilanza, di veglia, come le sentinelle che scrutano nella notte, che guardano l'orizzonte per vedere se si avvicina il nemico e gridare l'allarme. Siate guardinghi dunque, sulla vostra condotta, su voi stessi dovete essere guardinghi, camminando non da stolti ma da saggi. Vi ricordate, prima vi dicevo, questo termine ci servirà, la saggezza. Tutto questo passaggio è incentrato sulla saggezza. Cosa è essere saggi? Come bisogna giudicare rettamente? Non siate stolti, non andate appresso alle opere infruttuose delle tenebre, questo che sta dicendo Paolo. Non da stolti, comportatevi non da stolti ma da uomini saggi, profittando del tempo presente. Questo il tempo, e questo è il tempo che il Signore ci ha donato, questo profittatene, poi sarà troppo tardi quando il Signore ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto, perché i giorni sono cattivi. Cosa vuol dire Paolo? È un'espressione tipicamente semitica, un'espressione metonimica, che vuol dire in questi giorni c'è molta cattiveria intorno a noi, e questo che vuole dire Paolo. Per questo siate guardinghi dalla cattiveria che vi circonda, è questo, e profittate del tempo presente. Non siate perciò sconsiderati, stolti, ma sappiate comprendere la volontà del Signore. Ecco, quindi il male da evitare, i giorni cattivi, e il bene a cui conformarci, la volontà del Signore. Se questa era una esortazione generica, adesso Paolo passa a una esortazione molto concreta. Non ubriacatevi di vino, non esagerate col vino. Il quale porta alla frenatezza, ma siate ricolmi di un altro spirito, dello Spirito Santo. Attenzione, questa espressione ha un duplice significato. Quando Paolo dice non ubriacatevi di vino, e poi spiega che porta alla frenatezza, ovviamente c'è una connotazione etica, perché ubriacarsi poi ti porta ovviamente a eccedere in atteggiamenti immorali che disdicono a Dio. Ma dobbiamo tenere presente pure la cultura pagana degli Efesini, o comunque dei destinatari. Questi erano i tempi dei riti orgiastici di Dioniso, di queste divinità pagane che erano sempre accompagnate da alcol a volontà, anche da forme di droghe che loro usavano, non so, oppio e cose del genere. Quindi è a questo anche che Paolo si sta riferendo, alla condotta immorale dal punto di vista proprio dell'etica quotidiana, e dal punto di vista religioso pure. State lontani da queste cose che sono dei pagani, che ormai non vi riguardano più. Piuttosto siate ricolmi dello Spirito. Perché? Perché questa è... Noi, il cristiano non ha bisogno di questa ebbrezza esteriore, in quanto che vive una gioia intima interiore, quella che è frutto dello spirito e che adesso Paolo ci spiega intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore. Questa è la gioia interiore che lo Spirito di Dio è capace di creare nel cristiano, inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie. Questo deve essere la nostra gioia, la nostra esultanza, come Gesù che esultò nello Spirito, ci dice il Vangelo, in particolare il Vangelo anche di Luca, capitolo 10. Rendendo grazie continuamente, attenzione, così come la vigilanza deve essere continua, siate guardinghi, anche la preghiera deve essere continua, e la preghiera con tutto il cuore, quella che parte dalla mozione dello spirito e che è espressione della gioia cristiana, rendendo grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Concludo, l'attimo soltanto, scusate, concludo, proprio l'ultima parola, abbiamo finito pure prima di ieri, concludo, veramente non so niente. Perché, vi ho tante volte detto, versetto 20, versetto 21, no? Cioè, non so dove finisce questa sezione, in realtà ancora non lo so, gli studiosi pure se lo chiedono. In genere fanno finire la sezione al versetto 20, dove abbiamo appena finito di leggere, ok? Perché è un'unità molto compiuta in se stessa. Col versetto 21, o meglio, col versetto 22, comincia quello che viene definito il codice domestico. Cioè Paolo parla ai mariti, alle mogli e a tutti coloro che sono attivi all'interno della casa, della famiglia. Quindi dà delle indicazioni molto concrete ai membri della casa. Ora però questo versetto 21 in realtà è la fine del brano precedente, ma anche l'inizio del brano seguente. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. È come dire il climax, il vertice di tutto il discorso che abbiamo appena fatto sulle esortazioni e sulla carità, che tra cui tante volte Paolo ha insistito con termini anche enfatici. Siate sottomessi gli altri in nome di Cristo, ma è anche ciò che ci introduce alle nuove relazioni in Cristo che vengono stabilite all'interno della famiglia. Grazie.
Grazie davvero Don Carmine, non togliete perché ancora ci sarà qualche approfondimento. Ecco, approfittiamo di questo tempo supplementare.